Siamo al capitolo 13. Dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove già prima era la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e, dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querci di Mamre, che sono ad Hebron, e vi costruì un altare al Signore. Al tempo di Amraphel, re di Shinar, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re dell'Elam, e di Tidal, re di Goim, costoro mossero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birsha, re di Gomorra, Shinab, re di Adma, Semeber, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Soar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, cioè del Mar Morto. Per 12 anni essi erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astartot Karnaim, gli Zuzim Adam, gli Emim a Save Kiryataim e gli Urriti sulle montagne di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi mutarono di direzione e vennero a En Mishpat, cioè Kadesh, e devastarono tutto il territorio degli Amaleciti e anche gli Amorrei che abitavano a Casezon Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono a battaglia nella valle di Siddim contro di essi, cioè contro Chedorlaomer, re dell'Elam, Tidar, re di Goim, Amraphel, re di Sinar, Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume, messi in fuga il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abramo, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Sodoma. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo che si trovava alle querce di Mamre l'amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali erano alleati di Abram. Quando Abram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino ad Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro, li sconfisse di notte e li inseguì fino a Hoba, settentrione di Damasco. Recuperò così tutti i beni e anche Lot, suo fratello, i suoi beni, con le donne e il popolo. Quando Abram fu di ritorno dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Il re di Sodoma disse ad Abram: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abram disse al re di Sodoma: «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire: io ho arricchito Abram. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. Quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi si prendano la loro parte». Due capitoli densi collegati tra di loro per i personaggi che si muovono, almeno Abramo e Lot, ma anche per le dinamiche che sono sottese. Come al solito ci avviciniamo al testo cercando di anche immaginare la scena che ci viene raccontata. Il versetto 1 del capitolo 13 ci dice che Abram salì dall'Egitto, così come era sceso nel capitolo 12, ora Abram sale. Ma il versetto ci dice che Abram sale e sale lui e sua moglie. Se traduciamo più letteralmente questo versetto, dovremmo tradurre così: e salì Abram dall'Egitto, lui e sua moglie e tutto ciò che aveva, e Lot era con lui, verso il Negev. Questo salire corrisponde a un precedente scendere, quindi Abramo sta tornando sui suoi passi dopo un'esperienza fatta in Egitto, un'esperienza dalla quale non è uscito propriamente carico di onore. Però vediamo che Sarai non è più presa. Fino a questo punto Sarai era sempre stata presa da qualcuno. Invece Sarai ora si trova come soggetto accanto ad Abram. Di Lot non si dice nulla se non appunto che è con Abram. Non sapevamo che fosse con lui in Egitto, però lo vediamo salire dall'Egitto. E mentre Abram sale, sappiamo che Abram è carico di ricchezze. E percorrendo le tappe che aveva percorso anche precedentemente, si riporta a Betel, dove era prima. Da una parte, questo tornare a Betel vuol dire tornare a casa. Però al versetto 3 c'è una particolare insistenza. Fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. C'è questa particolare insistenza che non è necessaria di per sé, perché noi ci ricordiamo bene che Abram abitava tra Betel e Ai, tra casa di Dio e rovina, non l'abbiamo dimenticato. Eppure questa ripetizione sembra alludere alla ricerca da parte di Abram di una seconda possibilità. Forse ora ancora più consapevole, dopo l'ultima esperienza fatta in Egitto, che la terra in cui sta può essere il luogo in cui abita Dio e si fa vedere quando lo si ascolta, oppure può diventare rovina quando si smette di affidarsi. E Abram ora sembra voler proprio tornare nel luogo in cui ha scelto una via che in realtà si è rivelata fallimentare e ritentare, versetto 4 ce lo dice, ripartendo dalla relazione con Dio. Abram invocò il Signore. E questo ritorno sembra chiudere quanto accaduto in Egitto, mettere alle spalle un'esperienza e nello stesso tempo aprire una seconda occasione per giocarsi su quella terra. Il versetto 5 e il versetto 6 mettono in evidenza subito una nuova difficoltà. Come la terra era sterile nel capitolo precedente, così ora la terra è incapace di accogliere contemporaneamente Abram con le sue ricchezze e Lot con le sue ricchezze. E l'incapacità di accogliere questo abitare insieme, dove è forte il richiamo anche al salmo della fraternità, come buono e come soave che i fratelli vivano insieme, abbiamo la stessa terminologia, questa ripetizione che viene appunto a trovarsi nei versetti 5 e 6 ci fa comprendere che la difficoltà sta proprio qui, tra Abram e Lot. Al versetto 7 si dirà che altra gente abita sulla terra, i perizziti oltre ai cananei di cui si sapeva già, ma la polarità è tutta sulla difficoltà tra Abram e Lot. Nuovamente, dopo una lite di mandriani, che è un fatto contingente che si rivela nella sua opacità ma diventa occasione di una nuova scelta, nuovamente Abram prende l'iniziativa. Ai versetti 8 e 9 sentiamo nuovamente la parola di Abram. Abram vede che c'è la possibilità di un litigio, di un conflitto, e vuole evitare, non nel senso di far finta che non esista, ma nel senso di evitare che si giunga attraverso questo conflitto a distruggere la relazione di fraternità. E il modo che Abram suggerisce è quello di separarsi. È un modo che spesso viene adottato anche nel libro della Genesi. Il modo che Abram suggerisce parte dalla parola. Il primo conflitto nella Bibbia, quello fraterno, quello tra Caino e Abele, era degenerato proprio per l'assenza di una parola che spiegasse, che cercasse di portare riconciliazione. Il modo però in cui Abram parla a Lot ci dice che Abram non è più lo stesso Abram che è sceso in Egitto. Come con Sarai è lui che propone una strategia. Ma a questo punto Abram si rivolge a Lot come a un fratello. Noi non sappiamo perché Abramo abbia preso con sé Lot. Da una parte Lot voleva andare con lui, dall'altra Abramo l'ha preso. Non sappiamo quindi se abbia portato con sé Lot, vedendo in Lot uno della generazione successiva, un possibile erede, comunque un inferiore. Qui Abramo chiama Lot fratello e dice: siamo uomini fratelli. Uomini si perde nella traduzione in italiano, ma in ebraico c'è. Non vi sia litigio tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo uomini fratelli. Abramo tratta Lot alla pari e suggerisce questa separazione dando a Lot la possibilità di scelta, quindi non arrogandosi il diritto che sarebbe stato suo in quanto maggiore di scegliere per primo. Abramo è disposto a spartire la terra. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Cioè, se tu andrai a nord, io andrò a sud, perché l'orientamento biblico si fa guardando ad est. Perciò Abramo sta proponendo di dividersi la terra. Ma nello stesso tempo Abramo si rivela disposto ad accettare che Lot se ne vada, quindi accettare che non sia suo erede, che non faccia parte della sua famiglia, che non sia qualcuno su cui può avere possesso. Questa volta Abramo non sta pianificando il futuro come in Egitto, non sta tenendo tutto sotto controllo, anzi, il suo discorso è totalmente in perdita. Abramo è esposto al modo in cui Lot sceglierà. Potremmo dire che non c'è alcun desiderio di possesso né sulle cose né sulle persone. E consegna in questo modo a Lot la sua responsabilità. Non è paternalista né protettivo nei confronti del nipote. Dal versetto 10 entriamo nello sguardo di Lot. Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte. Lot guarda ad est, non guarda a nord e sud, e vede che c'è qualche cosa che assomiglia, come dice il narratore, al giardino del Signore, cioè al giardino dell'Eden, dove Lot non c'è mai stato, ma qualcosa anche che assomiglia all'Egitto, dove probabilmente invece Lot è appena stato. E Lot sceglie non una parte della terra, ma sceglie di uscirne, di andare nella valle del Giordano. Quindi in un certo senso si squalifica come discendenza. Ma lo sguardo di Lot soprattutto è uno sguardo che si focalizza solamente su una cosa. Vede la valle del Giordano, la vede bella, ricca, non vede quello che il narratore dice poi al versetto 13, non vede la malvagità di questa città di Sodoma. Potremmo dire che Lot resta affascinato da quello che appare e non valuta completamente tutto ciò che fa parte di questa scelta. Sceglie il bene apparente immediato, sceglie ciò che risulta immediatamente vantaggioso per sé, un po' come aveva fatto Abramo in Egitto. E così avviene la separazione. Si separarono l'uno dall'altro, letteralmente un uomo da suo fratello. Quindi ci si separa rimanendo fratelli perché il conflitto non è degenerato. E Abramo resta nella terra. Al versetto dal 14 al 17 entra in scena il Signore. dopo che Lot si era separato da Abramo. Viene sottolineato nuovamente che c'è stato un atto di separazione. Nella Genesi le separazioni sono per la vita. Il Dio creatore impiega 2 giorni e mezzo impegnato in questa attività di separazione per creare l'ambiente vitale, per fare spazio agli esseri viventi. Quindi questa azione di separazione è qualcosa che va in quest'ordine di vita. È un po' lo stesso che Abramo aveva cercato di fare per sé con suo padre. Ma qui, dopo questa scelta di Lot, il Signore si avvicina ad Abram e gli rivolge il discorso più lungo che finora abbia rivolto. Questo discorso viene dopo che Abram ha deciso di lasciar scegliere Lot e di non trattenere né Lot né la possibilità di scegliere la terra, che era un suo diritto e un dono che gli era stato fatto. E il Signore ritorna proprio su questo, con un intervento di consolazione e anche di conferma della scelta di Abramo. Prima di tutto lo invita ad alzare gli occhi, è la stessa cosa che aveva fatto Lot, ma lo sguardo di Abramo è invitato ad allargarsi. Se lo sguardo di Lot si era fissato su una cosa sola, quello di Abramo è invitato a spingersi verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'Oriente e l'Occidente. Perché tutta la terra che, allargando lo sguardo, Abramo può vedere, diventa una terra promessa non solamente alla discendenza, ma anche ad Abramo. È un passo avanti rispetto a Genesi 12, dove si parlava della terra promessa alla discendenza. Ora anche Abram avrà questo paese. E si parla pure della discendenza di Abram, che sarà numerosa come la polvere. Quei due aspetti su cui Abram aveva mollato la presa vengono presi dal Signore, ripresi dal Signore e fatti esplodere in un dono maggiore, che sarà per sempre. Dopo la ripresa del faraone in Egitto, del verbo dell'inizio, il faraone in Egitto aveva detto ad Abramo: prendi tua moglie e vattene, dove il rimando era forte al va verso te stesso, che era stato detto da Dio all'inizio. Ora questo verbo viene ripreso anche dal Signore. Questo verbo però nella nostra traduzione italiana si nasconde sotto il verbo percorrere. Alzati, percorri la terra. Però è lo stesso verbo, vai avanti e indietro, potremmo dire, vai e vieni. È una coniugazione diversa. All'inizio il cammino di Abram era un andare verso te stesso. Ora si connota invece di qualcosa di più, perché questo verbo viene utilizzato per esprimere il passeggiare di Dio nel giardino quando vuole incontrare gli uomini, capitolo 3, versetto 8, e anche per indicare il camminare di Enoch con Dio, al capitolo 5, versetti 22 e 24. Enoch aveva 365 anni, venne preso da Dio e andava e veniva con Dio, ma viene detto anche per Noè, che camminava con Dio, capitolo 6, versetto 9. Quindi la terra a questo punto diventa il luogo dove Abram cammina con Dio. E camminare è un riferimento anche al comportamento morale. La scelta di Abram è finalmente diversa.
Ma noi che stiamo leggendo questo racconto poco per volta, credo che ci sorprenda che, detto in parole semplici, ogni capitolo c'è sempre qualcosa di nuovo, di imprevisto. E allora mentre ascoltavo e anche preparavamo il testo mi viene da dire, ma perché così è la nostra vita? Cioè che non so se ogni anno, ogni giorno, ma speriamo che sia ogni anno, che corrisponda a un capitolo in cui c'è qualche imprevisto e quindi di fronte a un imprevisto ciascuno di noi, come Abram, è chiamato a rispondere, a reagire, a essere responsabile. Come capitolo 12 era l'Egitto, il capitolo 13 è la situazione con Lot, il capitolo 14 ci apre un'altra, come dire, un'altra prospettiva, un'altra situazione. E ripeto dicendo, io trovo che in qualche modo, poi noi ci lamentiamo, che è il bello di essere in cammino. Cioè, se come Abram tu ti sposti, ti muovi, per forza di cosa ci sono situazioni nuove. Forse quello che ci sta insegnando la Bibbia è come rispondiamo alle situazioni nuove. Se rispondiamo sempre nello stesso modo, oppure, come è appena stato detto nel capitolo 13, abbiamo imparato dall'esperienza e quindi di fronte a una situazione nuova rispondiamo anche in modo nuovo. Allora ecco, entriamo nel capitolo 14 dove avete già ascoltato che leggendolo sembra un po' quei testi come quando si legge la genealogia di Matteo, no? Certo che è bellissima, solitamente dici speriamo che ci sia qualcuno che la legga bene perché sennò diventa un martirio tutti questi nomi, no? Una scioglilingua. E anche questo ci appare come uno scioglilingua perché ci appare come, come dire, come una lista di nomi, di persone e di luoghi a noi estranei. Però al di là di questo direi che il primo impatto è ritrovarsi, come dire, in un contesto e in una situazione molto più ampia. E come dire, se prima, come dire, il racconto, poi forse è un'eccezione, era, come dire, si focalizzava su una famiglia, la relazione tra il marito e la moglie, il nipote, eccetera, no? Come accade tutto, come dire, in un luogo, in un posto così. Ora, col capitolo 14, come dire, ci apriamo e situiamo tra l'altro questa famiglia o questo clan in un panorama mondiale, secondo i termini biblici, cioè in un panorama internazionale. E allora ripeto, da una storia di famiglia a una situazione di politica internazionale. Mi sembra, non so, che potrebbe esserci, come dire, sottesa la domanda, una famiglia che è una realtà piccola di fronte a una situazione internazionale con delle logiche internazionali, politiche, mondiali, ecco, che cosa può fare? Bene, allora entriamo ancora di più. Capitolo 14, i versetti da 1 a 12 ci descrivono la situazione di questa guerra. Qualcuno dice che sono due guerre mondiali, comunque è una situazione di guerra. E se avete il testo sotto mano, giusto per aiutarci a entrare un po' di più nel testo, il versetto 4 e il versetto 5 ci dicono le ragioni. Ci sono due coalizioni, c'è una coalizione di cinque re che si ribella a una coalizione di quattro re. Versetto 4, per 12 anni erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Però guardate il versetto 5, nel 14° anno arriva questo qua con l'alleanza e gli dà una bella batosta. Cioè la cosa si conclude subito.
Approfitta prima anche per razziare tutta la regione.
Esattamente. Quindi versetto 4 che ci spiega la ragione di un conflitto, il versetto 5 già ci spiega un esito finale e intanto direi che attraverso questi primi versetti, come dire, ci vengono messi lì, io direi in modo semplice, delle parole che ci richiamano a, come dire, a un orizzonte o a un mondo che funziona in un certo modo. Perché in questa, guerra di una coalizione nei confronti di un'altra, che poi vuol dire che, sintetizzando, si tratta di una dinamica di relazione, i termini che qua vengono utilizzati sono guerra, ed è la prima volta che troviamo questa parola nel testo biblico, devastare, battaglia, prendere, catturare. Ecco, il testo, il brano appunto ci mette di fronte a una situazione, per quello che dicevo, mondiale, di politica internazionale, che si muove su questi criteri, su questi registri. Interessante che in questo conflitto, in questa, diciamo, guerra, a un certo punto il re di Sodoma e il re di Gomorra sono talmente strateghi, astuti, che vengono sconfitti perché cadono dentro a dei pozzi di bitume. Cioè, guardate l'ironia anche dell'autore. No?
Poi a casa loro.
È come uno che si immagina che arrivi con i carri armati e che cadono tutti nei tombini.
Che hanno scavato loro magari.
Che hanno scavato loro magari. Si sono dimenticati di coprire le buche l'ultima volta. E poi ecco così, adesso non per fermarsi tanto sui termini, però è interessante che vengono detti i nomi. Mostrò guerra contro Bera, re di Sodoma, e Birsa, re di Gomorra. Bera ha a che fare il suo nome con male, e Birsa, malvagio, malvagità. E allora ecco, costoro vengono spogliati di tutto. La loro sconfitta appunto umiliante, questo cadere dentro in pozzi di bitume, e perdono tutto, vengono spogliati di tutto. Infatti il versetto 11 dice che gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Poi il versetto 12 dice, quasi come dire, una pennellata: prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni, e gli risiedeva appunto a Sodoma. Porca miseria! E allora il versetto 12 è... ci sorprende, primo perché se rimaniamo in un contesto internazionale, mondiale, come viene descritto, uno, diciamo, sente dei nomi di re stranieri che non conosce, dei luoghi che anche i grandi esegeti non sono riusciti a individuare, che non si conosce, dice vabbè, sono dei versetti che parlano così, però a un certo punto prosegue il racconto e dice, e poi c'era anche Lot. No, è come adesso viene in mente il racconto del Nuovo Testamento, ci fu un censimento al tempo di, e Maria e Giuseppe andarono. Allora uno dice, ma quelli li conosco? Ecco, non so se cogliamo, Ecco, c'è io anche quelli li conosco, e questi che conosco sono coinvolti in questa guerra mondiale. Certo, la domanda alla quale noi diamo una risposta è, ma Lot, come ci sei finito lì dentro? Prima è stato detto. Certo, potremmo dire per delle scelte azzardate, e poi potremmo aggiungere anche circostanze della vita. Versetto 13. Abramo comunque è rimasto lì, come si è detto, nella terra promessa, e appunto giunge notizia attraverso un messaggero di quanto è accaduto a suo nipote, al suo parente, al suo fratello. Versetto 13, sottolineerei due cose. Innanzitutto Abram l'ebreo, viene connotato il gruppo, e poi ci viene detto positivamente già qualcosa di uno stile di Abram, che dice che si trovava alle querce di questo Mamre, l'amorreo, e poi ci dice che era fratello di Esco e fratello di Aner, i quali erano alleati di Abram. Bello che Abram, come dire, in questa situazione, in questa contemporaneità, riesca a fare delle alleanze con altri che non sono alleanze di guerra. Allora giunge questa notizia e Abram si mette in movimento. Quando Abramo seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, ecco qua c'è il termine fratello,
sì.
C'è il termine fratello, sì. E non nipote, perché perché in ebraico credo che risuoni, no? Per dire parente.
Sì, facente parte della stessa famiglia.
Facente parte della stessa famiglia. Ecco, e quindi venuto a sapere di quanto era accaduto, diciamo, al parente, Abramo si mette in movimento e organizza un gruppo, qua viene detto, di 318 uomini, tra l'altro si sottolinea esperti nelle armi, e con questo gruppetto affronta una coalizione e la sconfigge. Ora, noi che stiamo leggendo il racconto, non diamo per scontato che Abramo vada in soccorso di Lot, almeno. Anzi, ci potremmo chiedere, ma che cos'è che muove Abram ad andare in soccorso di Lot, dato che precedentemente c'era stata una situazione risolta, no? In un modo, come è stato detto, più che cordiale, ma con una modalità che aveva rispettato le due parti, però di fatto c'era stata una separazione. Ed è bene richiamare il capitolo precedente, perché credo che può insegnare anche a noi che ci possono essere delle separazioni, anche tra fratelli, come accade, o all'interno della famiglia, dove però è una separazione che non è, come dire, che non si connota con un, diciamo, con un risentimento, con un astio, con, diciamocelo pure, con un certo odio della serie io con te non voglio più avere nulla a che fare. Ed è interessante, la prova è proprio qua, a partire da quanto è accaduto viene a sapere che Lot in una situazione di difficoltà si organizza e interviene per andare a recuperarlo, cioè rimane la relazione tra i due, anche se c'è stata una separazione, anche se c'è stato, noi diciamo, un litigio in cui non potevano stare nello stesso spazio, nello stesso condominio. Ha cambiato paese, però siccome è successa una situazione, un qualcosa in quel paese, comunque va ad aiutare, va in soccorso. Ecco, non sappiamo, anche qua i commentatori dicono questo 318 che significato può avere. Però è interessante che Abramo qua si presenta, viene presentato come un generale che guida un gruppo speciale e riesce a sconfiggere, dicevo, una coalizione. Il testo mi sembra che anche qua ci apra una finestra che forse dopo nel brano, come dire, ci viene spiegata. Perché c'è anche qua diciamo un'entità piccola, una porzione piccola che affronta un grande e vince. Dove sta il segreto di questa vittoria? Negli uomini esperti, nella strategia, solo in questo o in altro? Versetto 16, e appunto li sconfigge, fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro li sconfisse di notte, li inseguì fino a Coba, a settentrione di Damasco. E consideriamo che stiamo parlando di distanze di 200-300 chilometri. Questo per dirci appunto che il testo ci sta dicendo di non prenderla troppo in senso storico, ma che ci sta portando lì, come dire, qualche elemento più di lettura profonda, diciamo teologica. Quindi recupera tutti i beni, e anche Lot suo fratello, i suoi beni con le donne e il popolo. Quindi Abramo recupera tutto. Allora Abramo che si presenta come un condottiero che va a salvare e va a recuperare. Quindi il testo ci sta dicendo che Abramo ha agito così per salvare e per recuperare. Salvare il nipote, il parente, recuperare tutti i beni, ma non solo del parente, ma anche degli altri. Quasi anzi senza quasi, attraverso il suo intervento riporta una situazione precedente di equilibrio, dove ciascuno aveva il suo. E quindi in questo contesto internazionale, dove certamente noi, i re, queste coalizioni si spostano, diciamo prima, con dei criteri, con, come dire, con degli obiettivi, delle strategie di conquista, dove ci sono delle risorse, Abram agisce non per recuperare dei beni, non per arricchirsi, ma per salvare. E vedete che allora inizia a emergere, dicevo prima, viene recuperata un po' questo di che dicevamo prima, questa, diciamo, forte contrapposizione tra una piccola famiglia e un quadro internazionale. Cioè già si sta dicendo di uno stile di Abram e della sua famiglia, che certamente Abram non è mosso dall'avidità e dal potere. E però i versetti seguenti aggiungono altro che ci spiazza. Versetti 17 e seguenti. Quindi immaginiamoci la scena, quindi Abram di ritorno dopo la sconfitta, no, del, diciamo, permettetemi il termine, del cattivo di turno, e allora appaiono due figure, uno il re di Sodoma che gli uscì incontro nella Valle del Re, questa Valle del Re la troviamo anche nel libro di Samuele, quindi un luogo, zona del Mar Morto, e un'altra figura, questo re Melchisedec. In questi versetti abbiamo un nuovo scenario e abbiamo Abram che incontra due re, anticipo, due re con due stili, due modalità di incontro. Allora vedete, il primo incontro è con questo re Melchisedec. Ecco, re Melchisedec, il cui nome va nella direzione re di giustizia, re dello shalom, cioè di pace, di compimento. E vedete anche qua, no? Re di giustizia, in questa situazione internazionale dove di giustizia nei rapporti con gli altri popoli forse non ce n'è tantissima. E comunque, re di giustizia, re di pace. Allora, guardate come il brano, forse immaginare la scena, no? Può essere bello, che questo re, nell'approccio con Abram, cosa fa? Innanzitutto è ospitale, offre del pane e del vino e poi benedice Abram. Quindi questo incontro, questo primo incontro caratterizzato dall'accoglienza e dalla ospitalità, nel riconoscimento dell'altro, che appunto sappiamo che Abram era, come dire, forestiero, no? Che viene accolto. E poi, andando un poco oltre, ci stupisce ancora di più, leggendo attentamente, che questo re non è solo re, ma anche sacerdote, e non solo era sacerdote, ma è un sacerdote cananeo. Nel nostro linguaggio, nel linguaggio biblico, era un sacerdote pagano. E quello che ci dovrebbe sorprendere ancora di più è che questo sacerdote di questo Dio, che non è quello di Abram, benedice Abram a partire dal suo Dio e riconosce che tutto ciò che ha compiuto Abram è opera del suo Dio. Vedete, era sacerdote del Dio Altissimo e benedice Abram. Qui il termine era sacerdote del Dio Altissimo sarebbe di El Elyon, un dio cananeo, uno dei, dire, diciamo, dei più importanti, che poi viene detto che è creatore del cielo e della terra. E allora Melchisedec, ecco, benedice Abram. E poi, appunto, sia benedetto Abram, vedete, dal Dio Altissimo, e questo Dio Altissimo è il creatore del cielo e della terra, quindi una benedizione discendente. E poi il versetto 20 dice, e benedetto sia il Dio Altissimo, cioè il mio Dio, Elyon, che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Ah, interessante. Allora insieme ai 318 c'era altro che ha contribuito a questa, diciamo, a questo intervento, a questo recupero? E in questo, diciamo, incontro, ecco, Abramo diceva è benedetto da Melchisedec. Ecco, proviamo a tradurre. Come possiamo tradurre che Melchisedec benedice Abramo? E noi appunto che siamo lettori attenti, il testo ci fa risuonare Abramo vai e sarai benedizione. Cioè questo sacerdote, diciamo, di una divinità pagana, usiamo questo termine, riconosce Abram benedicendolo e riconosce attraverso la benedizione che Abram è uno che è capace di dare vita ed è chiamato a dare vita. Ma era quello che gli aveva detto, come dire, Adonai, cioè il Dio di Abram, che sarai benedizione, dicevamo all'inizio, con coloro che tenderanno la mano verso di te. Vedete, questi versetti sono veramente sorprendenti e intensi. La risposta di Abram di fronte a questa accoglienza, ospitalità e benedizione è quella di dare a lui la decima di tutto. C'è proprio questo, diciamo, questa risposta, cioè riconosce un'autorità a questo Melchisedec. E andiamo invece a vedere la relazione e l'incontro col re di Sodoma. Cambia completamente il registro. Si parte con una relazione in cui, senti, dammi le persone e prenditi i beni. Ecco, sentiamo. Qui si parla di bottino, si parla di possedimenti, di beni. Non c'è riconoscimento dell'altro. Allora, questo versetto 21, oserei dire che con queste parole di questo re di Sodoma, Abramo è di fronte anche a una tentazione. Perché? Perché secondo il diritto di guerra in uso, Abramo poteva benissimo dire, beh, certamente mi prendo i beni, dato che ho vinto la guerra mi spettano. Ma invece la risposta di Abramo, versetto 22, guardate, io direi ha a che fare con una professione di fede. Lui gli dice e parla di cose, di possedimenti, di proprietà. E Abram dice, alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Poi, guardando attentamente il testo, qui Abram dice, alzo la mano davanti ad Adonai, cioè il mio Dio, colui che mi ha chiamato, e poi usa quell'espressione che ha imparato, diciamo, da Melchisedec, quel titolo, e lo attribuisce a colui che lo ha chiamato. E allora se il re di Sodoma vuole mercanteggiare con Abram, Abram invece alza le mani, rinuncia a un suo diritto, non vuole essere legato a nessun possesso e afferma e fa una professione di fede. Molto bello che in questo contesto poi Abram dice, ecco, né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo, né un filo né un legaccio, cioè niente che mi leghi a te, che mi leghi a questa logica. Perché? Perché io confido, sarà il capitolo penso prossimo, perché io confido nel Signore che ha fatto cielo e terra, che tu non possa dire io ho arricchito Abramo. Anche perché i brani precedenti ci hanno detto che la ricchezza di Abram è segno e espressione della benedizione del suo Dio. Tuttavia, e vado verso la conclusione, ecco, Abram anche qua si dimostra un signore, perché dice: per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato, quanto ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, essi stessi si prendano la loro parte. Cioè, io faccio la mia scelta a partire dai miei criteri e gli altri scelgano secondo i loro criteri e secondo i loro principi. Non impone.
Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Dopo questi fatti inizia il dialogo tra Dio e Abram. Il dialogo è la prima volta, lo leggeremo poi la prossima volta, non andiamo avanti adesso, che Abram risponde a Dio. Noi abbiamo sentito quello che dice a Dio, ma sarà la prima volta in cui Abram risponderà anche a parole e non solo facendo. Quindi questi due capitoli, che sono davvero collegati da dimensioni che compaiono tanto nel capitolo 13 quanto nel capitolo 14, tutto il discorso delle relazioni, anche il discorso della dinamica del possesso, sono frutto di quell'esperienza in Egitto, dove Abramo ha capito che la paura fa chiudere e non porta vita, anzi. E Abramo è entrato in un'altra dimensione, potremmo dire in un'altra economia. Ha imparato che una rinuncia immediata porta più vita di quella che porterebbe trattenere. E quindi questo gli permette ora di dialogare liberamente con Adonai. Fino dicendo: Dio, bene, tu hai promesso, sarai scudo ricompensa, però facciamo un po' i conti con la mia situazione.
Bene, questa sera ci siamo un po' dilungati, ci prendiamo un quarto d'ora di preghiera e tempo personale.